Ave Maria, amici carissimi e ben sintonizzati sulle nostre frequenze per ormai consueto appuntamento del martedì con la nostra catechesi. Riprendiamo quindi ad analizzare l'ottavo comandamento, non dire falsa testimonianza. Parlavamo nella puntata precedente, proprio in conclusione, della libertà di espressione e dicevamo come parlavamo del ruolo importante che svolgono oggi soprattutto i mass media, i mezzi della comunicazione sociale nella vita individuale, nella comune convivenza. E tutto questo ha indotto il Concilio Vaticano II a occuparsene espressamente, promulgando il decreto Intermirifica 1965, che analizza con attenzione le esigenze etiche che devono regolare l'ambito della comunicazione. Poi in seguito, nel 1971, la Santa Sede ha pubblicato l'istruzione Communio et Progressio che tratta della retta applicazione di questo decreto conciliare. Oltre a questi due documenti, poi naturalmente esiste un'abbondante dottrina magisteriale in vari discorsi, messaggi papali pronunciati in occasione della giornata dei mezzi di comunicazione sociale. Questi sono gli aspetti che il Concilio indica come decisivi per il comportamento individuale, per la vita sociale nell'uso dei mass media. Allora, valore morale, l'uso dei mezzi di comunicazione sociale non è estraneo alla morale. Per usare rettamente questi strumenti è assolutamente necessario che tutti coloro che se ne servono conoscano le norme dell'ordine morale e le applichino fedelmente in questo settore. Poi retta coscienza. Gli interessati si formino una retta coscienza circa l'uso di questi strumenti, in modo che l'informazione che ricevano contribuisca al bene comune e al progresso di tutta la società umana. Il diritto all'informazione esige che essa sia sempre vera e salve la giustizia e la carità integra. Inoltre, nel modo sia onesto e conveniente, rispetti scrupolosamente le leggi morali, i legittimi diritti e la dignità dell'uomo. Poi si deve proclamare che il primato dell'ordine morale oggettivo deve essere rispettato assolutamente da tutti, perché solo esso supera e armonizza tutti gli altri ordini di attività umane, per quanto nobili, non escluso quello dell'arte. Trattazione del male morale, i diversi mezzi di comunicazione devono attentamente badare al modo in cui si trattano gli argomenti in relazione con il male, questo è importante. È certo che la sua conoscenza può contribuire ad una più approfondita conoscenza e analisi dell'uomo, però naturalmente si deve evitare il rischio, dice il Magistero, che non rechi più danno che vantaggio alle anime, no? Questo può essere il caso nel quale non si rispetti fedelmente la legge morale, specialmente in presenza di cose che sollecitano più facilmente alle disordinate passioni all'uomo. L'opinione pubblica, una delle finalità dei mezzi di comunicazione, come ha sempre messo in rilievo il Magistero della Chiesa, è la formazione dell'opinione pubblica, così decisiva per una convivenza comune, pluralista e democratica. Dice il Magistero, tutti i membri della società si adoperino, anche mediante l'uso di questi strumenti, a formare e diffondere opinioni pubbliche rette. Cioè, questo è importante. Poi, coloro che fanno uso dei mezzi di comunicazione sociale devono anche avere chiari questi criteri. Questo è il dovere degli utenti. Fare una scelta retta, ecco, di pubblicazione di canali televisivi, programmi di radio, televisione, eccetera. Evitare, quando costituisce per loro causa o occasione di danno spirituale, oppure con il cattivo esempio, induce altri in pericolo o contribuisce ad ostacolare le buone comunicazioni e a incoraggiare quelle cattive, il che solitamente avviene versando il proprio denaro ai promotori che usano questi strumenti con criteri esclusivamente di lucro. Informarsi tempestivamente dei giudizi che in queste materie vengono dati dalla competente autorità. Formarsi una retta coscienza per resistere più facilmente alle suggestioni meno oneste e favorire in ogni modo quelle buone. Tutti, ma specialmente i giovani, si abituino a un uso moderato e disciplinato di questi strumenti. Conviene mantenere un atteggiamento critico per formulare un giudizio retto. I genitori hanno l'obbligo di vigilare diligentemente perché i figli facciano un uso adeguato dei mass media. Questo per quanto riguarda i doveri degli utenti, cioè i doveri di coloro che fanno uso di questi mezzi di comunicazione. I doveri degli autori, no? Ecco, una speciale responsabilità morale circa il retto uso degli strumenti della comunicazione sociale incombe sui giornalisti, gli scrittori, gli attori, i registi, gli editori, i produttori, i programmisti, i distributori, gli esercenti, i venditori, i critici, i quali dovranno pertanto regolare i propri interessi economici, politici e artistici in modo da non andare mai contro il bene comune. Ecco, nella misura del possibile essi daranno lodevolmente la loro adesione alle associazioni della loro professione che impongono ai membri il rispetto delle leggi morali nelle attività e doveri della loro professione. Questo per quanto riguarda quindi i doveri degli autori, i doveri dell'autorità civile. Particolari doveri in questa materia, sempre il Magistero, incombono sull'autorità civile in vista del bene comune, al quale questi strumenti sono ordinati. La sua missione è difendere e proteggere, specialmente riguardo alla stampa, la vera e giusta libertà di informazione, che è indispensabile all'odierna società. Inoltre, la società deve promulgare delle leggi affinché dall'uso dei mezzi di comunicazione non derivino gravi danni alla moralità pubblica e al progresso della società. Una speciale attenzione delle autorità è la cura nel difendere gli adolescenti. Doveri dei cattolici. Il Concilio insiste perché i cattolici si adoperino a che gli strumenti della comunicazione sociale vengano efficacemente usati nelle varie forme di apostolato, prevenendo le iniziative dannose. Da parte loro i pastori siano solleciti nel compiere in questo settore un dovere intimamente connesso con il loro dovere ordinario della predicazione. Analogamente si formino senza indugio sacerdoti, religiosi e laici che sappiano usare con la dovuta competenza questi strumenti a scopi apostolici. Questa formazione deve essere estesa a tutti i cattolici. Quindi vedete, in modo particolare, il Magistero insiste sul fatto che i professionisti dei mezzi di comunicazione sociale devono considerare la dimensione etica della loro professione e quindi essere incorruttibili di fronte alla verità. Cioè, in questi termini Giovanni Paolo II, in un discorso ai giornalisti del 2 febbraio dell'82, si espresse in tal senso. Dice: un settore che tocca tanto da vicino l'informazione e la formazione dell'uomo e dell'opinione pubblica, è logico che abbia esigenze di carattere etico molto pressanti. La ricerca inderogabile della verità esige uno sforzo costante, esige di porsi nell'adeguato livello di conoscenza e di coscienza critica. Non è facile, lo sappiamo bene. Ogni uomo porta con sé le proprie idee, le proprie preferenze, persino i propri pregiudizi. Tuttavia il responsabile della comunicazione non può scusarsi, chiamando in causa l'impossibile oggettività. Se un'oggettività completa e totale è difficile, la lotta per fare luce sulla verità non lo è. Né lo è l'atteggiamento dell'essere incorruttibili davanti alla verità. Solo con la guida di una coscienza etica, senza tentennamenti per motivi di falso prestigio, di interesse personale, politico, economico, di gruppo. E mi sembra molto chiaro qui, quello è il Papa che richiama appunto questa dimensione etica, dimensione morale, di coloro che sono impegnati appunto nel campo della comunicazione, dei professionisti, della comunicazione sociale. Cioè ciò che è importante, quindi la lotta, sottolinea il Papa, anche di fronte in una oggettività completa, totale, difficile, però deve rimanere di fondo questa lotta per fare luce sulla verità, sforzarsi cioè di far luce sulla verità, di dire la verità, Ora, il cristiano non deve soltanto esprimere la verità e proclamarla, ma ha anche l'obbligo di difenderla, a volte con la vita stessa. San Giovanni riprende le parole di Gesù nelle quali il Maestro indica la sua missione rispetto alla verità. Giovanni 18:37. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. E l'Apostolo San Paolo raccomanda al discepolo Timoteo di compiere questo stesso incarico, per quanto possa essere costoso. Non vergognarti, scrive San Paolo, non vergognarti dunque della testimonianza da rendere al Signore nostro. Seconda lettera a Timoteo, capitolo 1, versetto 8. Il Concilio Vaticano II insegna che la confessione della fede è un'esigenza obbligatoria di tutti i battezzati. Tutti i fedeli cristiani, infatti, dovunque vivono, sono tenuti a manifestare con l'esempio della vita e con la testimonianza della parola l'uomo nuovo che hanno rivestito col battesimo e la forza dello Spirito Santo dal quale sono stati rinvigoriti con la confermazione. Ma a volte questa testimonianza esige eroismo, cioè perché richiede di dare la propria vita fino alla morte. Seguendo tale dovere, i cristiani di tutti i tempi, quando si videro forzati a confessare la verità in Cristo e nei suoi insegnamenti, lo fecero anche offrendo la loro stessa vita. La biografia dei martiri cristiani nel corso della storia della Chiesa rappresenta una delle pagine più luminose, diciamo, della cronaca dell'umanità. Ecco, ammiriamo proprio la grandezza, l'esemplarità della loro vita, ma soprattutto un irremovibile amore della verità, una fedeltà agli insegnamenti del Vangelo, gli insegnamenti salvifici. Ecco, sono numerose, numerosissime le testimonianze di martiri nelle quali viene espresso in modo esplicito che essi muoiono precisamente per difendere la verità che professano. San Policarpo, per esempio, loda Dio perché è il Dio della fedeltà e della verità. Il motivo per cui egli si associa a tale verità con l'offerta della propria vita. Ecco, in questo senso i martiri non sono solo modelli di esistenza ed esempi di vita cristiana, ma sono anche garanzia della verità del cristianesimo. Un argomento a favore della veracità del dogma e della morale cristiana è precisamente il martirio. In effetti, oltre alla garanzia che offrono la rivelazione e il magistero, il credente trova nei martiri un altro segno più immediato della verità che professa. In questo senso, il martirio è come il sigillo e la conferma della verità di ciò che si crede e si pratica. Uomini e donne ben precisi hanno sigillato la verità del dogma e della morale cristiana con il loro sangue, quindi sono testimoni veri della fede del Vangelo che professiamo. Ecco, così crediamo di poter concludere per quanto riguarda la trattazione dell'ottavo comandamento. Nono e decimo comandamento, ecco, li abbiniamo insieme perché comunque, come dire, c'è una radice comune. La più antica formulazione dei comandamenti, conservata ecco, nel libro dell'Esodo e ripresa nel Deuteronomio, è negativa, cioè i dieci comandamenti mettono ordine e legiferano in settori che sono vietati per tutti gli esseri umani. Con ciò si vuole indicare il radicalismo delle proibizioni contenute nelle formule, no? Quindi, cioè, si utilizza un metodo pedagogico che mette in risalto il male da evitare, male al quale è portata ogni persona ferita, diciamo, dal peccato originale. Queste formulazioni negative degli otto comandamenti, che abbiamo fin qui esaminato, proibiscono in primo luogo le azioni esterne, che sono quelle più facili da individuare nella vita in società, cioè bestemmiare, uccidere, rubare, fornicare, mentire, eccetera. Ecco, i due ultimi comandamenti invertono la tendenza e guardano all'interno dell'uomo, cioè essi presuppongono un progresso nell'esposizione dei doveri morali della persona, no? In effetti Gesù ha fatto chiaramente intendere che è dall'interno dell'uomo che sorgono il bene e nel male, cioè nel cuore dell'uomo e della donna si combattono delle vere battaglie etiche. Quindi, cioè, questi due comandamenti, non il decimo, sono un'esortazione affinché si faccia attenzione a ciò che è di più intimo c'è nella persona, affinché essa conservi una tale purezza di spirito, in modo che i suoi pensieri, i suoi desideri purificati da ogni male siano orientati alla pratica del bene. Quindi analizzeremo i peccati, diciamo, interni di pensiero e di desiderio in relazione quindi al sesto e al nono, cioè mentre appunto il sesto e il settimo si riferiscono a lezioni esterne, ecco, il nono e il decimo si riferiscono invece, quindi condannano i cattivi pensieri, i cattivi desideri contro le virtù della castità e della povertà, anche se chiaramente indirettamente vengono contemplati anche i peccati interni contro le altre virtù, in particolare contro la carità e l'umiltà, cioè l'odio, il rancore, l'invidia, il desiderio di vendetta. E, come sappiamo, sono ambiti nei quali i pensieri e i desideri disordinati si manifestano, diciamo, anche più frequentemente. Allora, nono comandamento: non desiderare la moglie del tuo prossimo. L'Esodo quindi enuncia il nono comandamento proprio in questi termini, Esodo 20, 17, non desiderare la moglie del tuo prossimo. La versione del Deuteronomio è uguale, diciamo, ma il contesto comporta una leggera variante, cioè mentre in quest'ultimo testo la donna appare come uno fra i tanti beni dell'uomo, cioè in Esodo 20, 17, nel Deuteronomio è chiaramente distinta dagli altri beni del prossimo. Per parte sua Gesù Cristo esplicita le cose e introduce in questo comandamento un importante concetto, riforma, cioè precisa: avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Allora, la novità di Gesù sottolinea che non si tratta più soltanto della persona sposata o celibe, no? Che desidera la donna dell'altro o l'uomo dell'altro, insomma, ma di qualsiasi persona che desidera disordinatamente una donna o un uomo. È chiaro, no? Perché ciò che si dice dell'uomo in relazione alla donna vale anche per la donna rispetto all'uomo. In questo nono comandamento non si tratta più solo di condannare l'adulterio o la fornicazione, come accade nel sesto, cioè, ma proprio di regolare la sessualità e di indicare che l'interiorità, cioè la fantasia, l'immaginazione, i sentimenti, il desiderio, eccetera, è l'origine di tutti i disordini sessuali. Questo è molto importante. Questo, quindi, comandamento cerca di fissare chiaramente l'ambito morale della sessualità umana. Quindi un regolamento anche nel pensiero e nel desiderio, in modo che si viva la temperanza come mezzo per praticare la virtù della castità, ciascuno secondo il proprio stato. E per questo si richiede non solo di evitare gli atti esterni di lussuria, ma anche di ordinare e favorire la purezza del cuore. In questo senso sarà necessario ben comprendere la parola di Gesù nel discorso della montagna: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Quando la virtù della purezza comincia dal cuore e si radica in esso, le passioni sessuali non sono altro che meri istinti biologici più facili da controllare. Se le cose si svolgono in questo modo, è possibile non solo dominare l'istinto sessuale, ma apprezzare nel suo giusto valore e vivere la virtù cristiana della purezza. Ecco, il cristiano, dice San Paolo, deve riconoscere che Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Quindi deve stare in guardia, inoltre, contro le passioni giovanili. Deve evitare di cadere nella dissolutezza, dice San Paolo, commettendo ogni sorta di impurità. Deve giungere alla convinzione che fornicazioni, impurità, passioni, desideri cattivi sono idolatria. Allora, colui che, come dire, è liberato da questa vita sessuale disordinata, è colui che ha un cuore puro, quindi ha un atteggiamento incline a scoprire Dio nelle diverse dimensioni della propria vita. E quindi a sua volta è capace di apprezzare nel suo giusto valore il senso reale, ecco, della sessualità umana. Per questo considera il corpo proprio altrui non solo sotto il, cioè lo considera, ecco, come tempio dello Spirito Santo, in forza del quale si è capace di amare l'altro sesso e di generare nuove vite. Ecco il catechismo numero 2519, a proposito dei puri di cuore, dice: ai puri di cuore è promesso che vedranno Dio faccia a faccia e che saranno simili a Lui. La purezza del cuore è la condizione preliminare per la visione. Fin d'ora essa ci permette di vedere secondo Dio, di accogliere l'altro come un prossimo. Ci consente di percepire il corpo umano, il nostro e quello del prossimo, come un tempio dello Spirito Santo, la manifestazione della bellezza divina. Bene, a questo punto, ci fermiamo un attimino, ecco, se abbiamo, possiamo fare anche un po' di riflessione personale, e ci aiuterà a questa riflessione una breve pausa musicale, amici carissimi, e tra qualche minuto, ecco, riprenderemo il nostro discorso per parlare del decimo comandamento. Allora, via col break musicale. Thank you. primo comandamento: non desiderare alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Quindi non desiderare la roba del tuo prossimo. Il decimo comandamento viene così formulato nel libro dell'Esodo, Esodo 20:17: non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Deuteronomio lo enuncia in modo quasi uguale: non desiderare la moglie del tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna delle cose che sono del tuo prossimo. Ecco, questo comandamento introduce, questo è molto importante, introduce la temperanza nel possesso dei beni, dato che, così come riconosce il settimo comandamento, l'uomo ha diritto a disporre in proprietà di alcune cose. Nonostante ciò, il possesso dei beni, così come viene proclamato in questo decimo comandamento, deve essere temperato con la povertà di spirito, cioè non si deve desiderare di possedere in maniera smisurata, tanto da avere il desiderio di appropriarsi dei beni altrui. Ebbene, la grande novità in questo comandamento la introduce Gesù nel discorso della montagna. Anzitutto il Signore avverte della fragilità dei beni terreni e previene contro il desiderio di possederle, poiché se essi vengono considerati come un assoluto, il desiderio di possedere si impadronisce del cuore. Ecco, Gesù dice: non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignole e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano, perché là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. In seguito poi Gesù richiama l'attenzione sul pericolo dell'idolatria delle cose che si possiedono al punto di metterle in concorrenza con Dio. Infatti dice: nessuno può servire a due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Ma l'insegnamento di Cristo va più in là, perché insegna la disposizione interiore che il credente deve avere in rapporto ai beni materiali, cioè non deve inquietarsi di averli, di disporne, ma deve manifestare in tutto la sua fiducia nella provvidenza amorosa di Dio. Perciò vi dico, ecco, dice Gesù, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Poi Cristo illustra i suoi insegnamenti ricordando la cura che Dio ha per le piante e gli uccelli, per concludere con questo precetto che regola la relazione dell'uomo con le cose. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini, a ciascun giorno basta la sua pena. Ecco, in questo modo, vedete, la relazione uomo-cose, cioè diventa una relazione armonica. Cioè l'uomo e la donna utilizzeranno le cose, ma nello stesso tempo vivranno lo spirito di povertà, perché non le idolatreranno né saranno preoccupate di ciò che possiedono, no? Quindi rispetteranno anche il diritto di tutti a possedere cose e non peccheranno col desiderarle o col sottrarle agli altri. Bene, a questo punto, amici carissimi, siamo al termine della trasmissione, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e Ave Maria.